oramai ho l'incubi di notte con questa sigla, cioè incredibile.
Questo perché di notte tu guardi il buon vecchio
Lunedì Film.
Lunedì Film sarai.
Caruccio Dalla, scrive.
Oggi un puntatone vi presenterà il Molo
come ogni
team.
Puntata, se fa soli.
No, come ogni puntata, ma oggi in particolare perché avremo un correvalanno che spazia per più rubriche, che vi sorprenderà, diciamolo. Dai,
un inizio sorprendente sugli horror.
Diciamo una puntata spezzata in due, una parte horror paranormale, la seconda parte
sì, un po' con spezzatino finale.
Esatto. Giusto. Vogliamo soltanto avvisarvi che la nostra redattrice oggi è parecchio arrabbiata con noi perché non siamo stati ligi al nostro dovere.
Voi, io ho studiato, voi no.
Potrete in effetti ascoltare con le vostre orecchie che io sono preparato, quindi occhio cosa
ecco
fare.
Quindi io mi toccherà prepararmi anche
io mi toccherà prepararmi chiaramente.
È un italiano che fila perfetto e non ha bisogno di nessuna correzione,
ecco. E infatti
diciamolo pure,
tra l'altro noi la scorsa puntata nel finale avevamo promesso che avremmo tenuto un filone di canzoni serie italiane e giusto
questa,
per
diciamo
mantenere Mina con Sei Telefonando, qualcosa di incredibile. Vai Toppi.
Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie è cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non saprei, ti
mi stavo scatenando a suonare la batteria a livelli incredibili.
Bellissima questa sigla, mi esalta sempre. Vabbè, sigla di che rubrica?
Del horror.
Della sigla, sì, la rubrica è Coming Soon e oggi parleremo, come avevamo detto, di horror.
Paura.
Horror. Paura. E di cosa parliamo oggi? Del film che esce oggi, ossia
no.
È vero.
No, perché non esce oggi.
Sì.
Ti stupirò, è già uscito.
No.
È Paranormal Activity.
Ah, attività paranormali.
Che è il film che ha sconvolto l'America.
Che io non andrò a vedere.
Ma ti dirò, cioè
perché questi horror non mi piacciono.
Beh, se non ti piacciono gli horror,
infatti non
mi
piacciono, non mi piacciono.
È inutile stai qui a contarmela.
Infatti.
Tanto vale che uscì. Io invece andrò a vederlo perché mi piacciono, cioè anche se sono un po' titubante. Andrò a vedere lo stesso perché.
Tra l'altro, quando giochi a scopa, se sei furbo titubante, gioca l'asso, gioca il fante, ma comunque va bene. Quindi, giocando un fante, tu andrai a vederlo. Quindi.
Esatto. Un film che ha fatto un colpaccio incredibile, perché il regista, che non ha mai girato film, non è mai stato sul set, ma è un ingegnere elettronico, non c'entra una ceppa con niente.
Infatti.
Cosa ha fatto? Ha girato questo film a casa sua.
Sì.
Per 7 giorni. Ha girato tutto in 7 giorni. Fine.
7 giorni.
7 giorni. Ha girato tutto a casa sua, spendendo $15,000.
Incredibile. Low budget.
Ma proprio low low.
Sì.
Low low low. E cosa ha fatto però? Con questo film è riuscito a incassare, e ricordiamo che il film è ancora nelle sale, è riuscito a incassare la bellezza di $110 million.
Nelle sale, se arriva anche nei corridoi.
Nei corridoi, almeno
tu,
anche bella. Avatar deve tremare se nei corridoi. Se invece rimane nelle sale, insomma.
Sì, ce la può giocare
intorno ai 200 milioni.
Comunque però. Guadagnare ci ha guadagnato, diciamo.
Direi proprio
chiamate
di sì.
Chiamatelo scemo.
Cioè io direi che questo qui potrebbe anche non fare più un film.
No,
fine.
Infatti.
Andarsene, tipo, comprare una villa in Costa Rica e star lì tutto il tempo e star tranquillo.
Infatti.
Ma narriamo un po' la trama di
trama,
questo film.
Infatti.
Ecco. C'è questa coppia molto giovane.
Ok.
Che va a vivere in questa nuova casa. E di notte succedono delle cose un po' inquietanti.
Oh, boh,
che non sono le scorregge del marito, ma...
E tanto meno i piedi freddi della moglie.
No, ci sono dei movimenti un po' strani, non intendeteli male, e quindi decidono di affidarsi, insomma, a un esperto in questo campo, una sorta di Ghostbuster
sì.
Del nuovo millennio. E cosa fa? Praticamente gli dice che non hanno a che fare con un fantasma, ma si tratta di un demone che si ciba di pensieri negativi.
Ah, ok, una sorta di Yu-Gi-Oh! Dei pensieri negativi.
Esatto, e praticamente cosa fa? Allora... Il marito di questa giovane ragazza, che è vittima di questi, insomma, questi movimenti
sì.
Che sono,
ha un'ideona.
Esatto, decide di mettere una telecamera. Non è che se ne vanno, ma mettono una telecamera 24/24 per vedere cosa succede la notte.
Oh.
Cioè, qualsiasi persona normale e furba se ne sarebbe andata, invece no, mettiamo una telecamera. Sì, magari facciamo una piccola intervista, non lo so.
Ovviamente le scoperte erano capriccianti, perché vabbè, c'era un super delirio di fantasmi, non fantasmi.
Insomma.
Tant'è che il marito ti dirà: dimmi quando verrai, ma quando? Quando? Quando?
I can't.
Oh, là, adesso dobbiamo fare un po' di correzioni perché ci sono stati un po' di errori. Allora, vabbè.
Io ho detto che non usciva oggi, ma per il film. Invece esce oggi nelle sale italiane, ma io intendevo è già in circolazione nelle sale americane.
Oh. Invece la presentazione della canzone era Spaceman dei Babylon Zoo, che io vi ho anticipato quella dopo, però non vi dico più niente, non vi dico più niente. Rimaniamo così.
Se siete stati bravi, avrete già capito che canzone. No.
Mandateci una mail se avete capito la canzone, se l'avete capita un invito a cena con me, se siete carine, se siete uomini con me. Comunque, tornando al
Paranormal Activity.
Vabbè, il regista è Oran Peli. E tu dirai.
No, ma infatti non ha mai fatto nulla. Cioè...
No, è infatti, un 39enne israeliano. Che dopo aver visto The Blair Witch Project, di cui poi parleremo dopo, ha detto, vabbè, questo qua è stato un film di successo, ha guadagnato tanto, spendendo poco, perché non farlo anch'io?
Esatto.
Alla fine, è andato anche bene.
Ma a dire il fare, c'è di mezzo il mare, nel senso che non era comunque un'idea, non era una cosa facile, nel senso comunque di avere un'idea originale, ma a quanto pare c'è riuscito.
Poi, vabbè.
C'è un caso particolare, un po' simpatico, che è legato dietro a questo film.
Sì.
Perché il buon Steven Spielberg.
Oh, il buon vecchio Stefano Spielbergo.
Praticamente cosa ha fatto? Ha visto questo film in anteprima.
Sì.
Tra le mura amiche
senza
di casa sua.
Senza
scaricarlo. Magari l'ha scaricato, non lo so. Comunque, fonti dicono che non ha, fonti abbastanza ufficiali dicono che non l'abbia scaricato. Ha visto questo film.
Sì.
È rimasto talmente tanto spaventato
che se l'ha fatto addosso.
Si è cagato addosso. E poi ha dovuto continuare a vederlo, a finire di vederlo il giorno dopo.
Ah.
E come se non bastasse, è rimasto chiuso come un pollo dentro a casa sua, cioè dentro quella stanza. Non riusciva più a aprire la porta. Tanto che hanno dovuto demolire la porta per farlo uscire.
Certo, gli hanno devastato la casa di Spielberg perché lui è rimasto chiuso dentro per la visione di sto film. Bravo.
Ed è rimasto talmente tanto, insomma, affascinato da questo film qui che ha voluto suggerire un finale alternativo
al regista.
E ovviamente ha detto: cane Shun FS,
questo non è uno scemo.
Ecco. Mette il suo finale alternativo.
Che almeno ciappa lì, almeno.
Per non saperne leggere né scrivere.
Infatti.
E a quanto pare
lui,
cioè, ha
messo
comunque il finale proposto da Spielberg era migliore del suo, e quindi ha deciso di voler mettere il suo, ecco.
Vabbè, dai, gliela passiamo.
Poi volevo anche dire che se Spielberg, così, nel tempo libero, vuole proporci, non so, la regia di un film, potrebbe anche proporcela. Noi potremmo prendere in considerazione
e dargli il finale nostro, che poi dopo lui metterà nel suo ultimo Jurassic Park.
Sì, diciamo che ci apriamo a una collaborazione possibile con Steven Spielberg.
Ah sì? C'è anche un posto per fare un tirocinio, non lo
esatto,
so.
Esatto, poi un nostro cortometraggio non rischi di rimanere chiuso in una casa, cioè nel senso sono cose più tranquille.
Infatti, Steven, mandaci una mail a chiacchinonda@gmail.com.
E vediamo un po' cosa si può fare, ci incontriamo una sera, andiamo a bere una birra, così vediamo un po', cioè, no?
E infatti adesso finalmente c'è la canzone di prima che
non diciamo qual è.
Ok, va bene, dai.
Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Sing for you a cappella, my Bella, my Bella. I die if I can't come near you. I love you forever. Every moment is a day. Every day is like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh.
I can't wait a moment.
I can't wait either.
Tell me quando, quando, quando.
Now.
Say it's me that you adore. Tell me quando, quando, quando.
Baby, it's time. It's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the love of my life.
Continuiamo a parlare sul filone che tu e Nebbio avete ormai, tu Manus dico perché mi sono dimenticato che la gente non ci vede, continuiamo a parlare appunto sul filone di questo genere di film che voi avete introdotto parlando di
Corre,
le spezzoni corre. Prima appunto.
E diciamo subito che Paranormal Activity, di cui abbiamo parlato poco fa, è stato paragonato a un altro film americano che ha avuto molto successo, che si chiama The Blair Witch Project.
Esattamente.
Un altro film low cost, fatto tipo con 2 euro, no? Beh, 2 euro no, ma comunque un
no, budget. Però girato tutto comunque con una telecamera in soggettiva, in prima persona, e...
È stato girato da due registi esordienti, che non avevano nessuna esperienza, diciamo, nel campo. E cosa hanno fatto? Non hanno fatto neanche un copione ben preciso, hanno preso questi ragazzi, li hanno spediti in mezzo a sto bosco, senza sapere bene cosa fare, e praticamente con questa telecamera, per dare un senso più di verità, ecco, li prendevano in soggettiva con tutti i vari movimenti, rumori tipo respiri affannati.
Sì,
sai.
Diciamo che è stato comunque uno, diciamo quasi uno shock per il pubblico, perché comunque tu sei abituato ad avere la macchina ferma, invece la macchina dava proprio l'idea di una soggettiva proprio per questi movimenti, soprattutto nelle scene della corsa.
Sì,
non
tipo,
so, ti ricordi?
Ti muovevi tutto, ti veniva quasi da vomitare, però
esattamente.
Però insomma rendeva bene alla fine.
La cosa caratteristica di questo film, soprattutto a livello di budget, diciamo, è che appunto, come hai detto tu, è stato un budget low cost, cioè speso pochissimo per il film, ma hanno speso quasi quanto per fare il film in marketing e campagna pubblicitaria. Cioè c'è stato un grosso richiamo di marketing partito già parecchi mesi prima, sì, rispetto all'uscita nelle sale sia a livello internazionale che poi italiane, che praticamente in realtà aveva già richiamato di per sé
un sacco di gente a vedere.
Appunto, un sacco di gente, perché aveva, c'era proprio questo impatto fatto soprattutto anche a livello, oltre che nelle classiche trasmissioni come Coming Soon o insomma le classiche pubblicità da cinema, diciamo i trailer in sala o in televisione, avevano fatto soprattutto una sorta di pubblicità e di marketing ossessivo, soprattutto virale via internet, che è stato forse uno dei primi a, come si chiama, a sfruttare questo potente mezzo per...
Sì, perché sul sito Blair Witch praticamente avevano pubblicato questa storia di questi ragazzi che erano scomparsi, insomma, dove invitavano la gente ad andare al cinema per vedere, insomma,
esattamente
come sarebbe voluta la storia.
Purtroppo il primo, cioè no, purtroppo nel senso, il primo film ha avuto questo forte impatto emotivo, perché è stato praticamente il primo, nel senso, non il primo di questo genere, ma comunque dopo tanto tempo che non si vedeva un film in soggettiva, è stato un colpo sul pubblico. Il secondo infatti
è stato
non godendo più di questa, diciamo, dell'effetto a sorpresa, è proprio crollato, tant'è che aveva avuto addirittura più budget, ma ha avuto, è stato talmente un flop.
Ma anche perché non c'erano gli stessi attori, quindi sai, quando c'è gli stessi attori nel film dopo è un po' una merdaccia.
Long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Spend a little time in the jukebox, baby. I love rock and roll. Spend a little time and dance with me. Ow!
and singing at some old song.
Yeah, with me,
singing in.
Allora, adesso continuiamo sempre sul filone horror, perché non ci vogliamo più staccare.
Esattamente, però andiamo su quell'horror, cioè il film di cui parlavamo adesso è uno di quei film che, diciamo, secondo me sono prodotti soprattutto per far polemica. Non nel senso di far polemica, però che il marketing soprattutto del film e la pubblicità del film è generata soprattutto dalla polemica per i contenuti di cui parlano.
Ecco, parliamo dell'Esorcista e l'esorcismo di Emily Rose.
Esattamente.
L'esorcismo di Emily Rose, quello più recente. L'esorcista fu già quello...
quello classico, esatto. Poi ne hanno fatto una riedizione.
Sì, la Genesi, la Genesi. Ah, ecco. Che però, sembra... insomma, era un po' una boiata.
No, perché, sì, era abbastanza un porcato.
Diciamo che il primo, per considerati i tempi in cui era stato fatto, comunque non era fatto male.
Considerato, oltre vabbè, ai vari mezzi tecnici, alcuni effetti, niente male, soprattutto quella scena della bambina che gira la testa mentre scende,
sì,
la
strada. Per gli anni qui erano, se lo guardi adesso ti fa ridere. Però.
Esattamente, però per gli anni qui erano, faceva paura e soprattutto era ancora tabù parlare di determinate, esatto, cose. Cioè, quando tu parli del diavolo così, che si impossesse una bambina, non è che proprio...
No, ci vai sul sottile.
Punto.
L'esorcismo di Emily Rose, però, è tratto da una storia vera. Perché c'è questa...
E qui il problema delle polemiche.
Esatto. C'è questa ragazza negli Stati Uniti che praticamente inizia ad avere degli strani sintomi, ecco. E una notte, praticamente, nel film si vede che una notte lei viene... cioè, il diavolo entra nel suo corpo. E da quel momento in poi lei inizia a star male, a avere vari sintomi diversi, parla in svariate lingue, aramaico, cose assurde.
Sì, classiche lingue, latino, esatto, tira fuori...
E praticamente cosa succede? Che pensano che questa ragazza abbia delle malattie, tumori, cose varie. Allora iniziano una cura, che però a un certo punto, cioè i genitori di questa ragazza a un certo punto decidono di affidarsi a questo prete, che decide a un certo punto, lui dice ai genitori di questa ragazza qual è secondo lui il problema, e praticamente chiede di sospendere le cure, quindi la somministrazione di medicinali, perché secondo lui non avrebbe portato a nessuna soluzione,
nulla, non avrebbe fatto,
e quindi solo la preghiera avrebbe potuto aiutarla. La cosa, poi questa ragazza insomma muore, ma la cosa che fa discutere poi dopo è il fatto che il prete non viene processato, perché era stata una causa nei suoi confronti, siccome lui aveva ordinato di smettere la somministrazione di medicinali. Però la cosa strana è che comunque non è stato processato.
Sì, non
quindi
è stato mai...
non gli è stata riconosciuta.
Ma non è stata neanche mai aperta di la verità o un'indagine o comunque un qualunque sistema per comprovare il fatto che ci fosse una parte di colpa, di responsabilità da parte di questo, esatto, fantomatico esorcista. Il film è ambientato chiaramente in America e diretto da, mi sembra...
Shyamalan.
Ah, ecco, esatto. No.
Shyamalan.
Da Scott Derrickson, il film, cosa dici? E praticamente è in America, però la storia reale praticamente è accaduta in circa negli anni 70 in Germania. Cioè la ragazza che poi è mancata era tedesca. E appunto questo
film però ha lasciato degli strascichi dietro di polemiche incredibili,
soprattutto nel nostro paese, dove,
in quanto insomma,
essendo praticamente noi il Vaticano che facciamo i miei cocò,
la sede del clero,
ecco, giustamente, cioè in Italia tutto questo genere di film solitamente
è amplificato, perché...
e di per sé secondo me il fatto di queste polemiche trascinate dal Vaticano gli ha portato a
ancora, cioè, più successo ancora di quello che avrebbe avuto,
ecco, perché la gente è andata a vederla perché ha detto cazzo ne ha parlato il Papa, cioè.
Però sono anche i film horror che ti segnano un po' di più, nel senso che comunque non è il classico film horror dove c'è il mostriciato, ma sono qualcosa di un po' più pesante e ti fanno pensare.
Shake your root box to the root box. Shake your root box.
Apri cofanetto.
Oh, lo sei capito che c'è stato il cambiamento da profondo rosso, esatto, altro alla tamarrata di...
Qui praticamente veniamo all'angolo dei consigli, ossia noi in qualità di esperti di film,
espertissimi,
vi consigliamo dei film da andare a vedere, non da vedere, ma da comprare, insomma da tenere, come diceva nella pubblicità, le buone cassette della Disney, da avere sempre a casa i film, ti ricordi?
No, però va bene, mi fido.
Dicevano questa cosa, come dire, di avere i capolavori da tenere sempre con te, tipo una frase.
Così. Perché noi siamo contro la pirateria.
Esattamente. Dicevo, primo consiglio da comprare esce proprio oggi.
Proprio.
L'ultimo cofanetto, cioè l'ultimo cofanetto, il cofanetto dell'ultimo film della Pixar, ossia Up.
Oh, è Up and Down.
Capolavoro, ne abbiamo già parlato in più occasioni del film.
Io purtroppo non l'ho ancora visto, ma
è qui andresti frustigato. Esce praticamente in due edizioni, in Blu-ray e in DVD.
Ok.
E praticamente cosa succede? In più avremo un sacco di contenuti speciali, ossia, tanto per iniziare avremo il cortometraggio parzialmente nuvoloso, che è quello che c'era prima del film, come ogni film a Pixar.
Ah, ok, sì che c'ha. Ok.
Però ne ha uno in più, che si intitola La missione speciale di Dougie. E quindi questa è proprio una chicca per chi avrà modo di comprare e di visionare il...
Per chi vuole capire qual è la missione speciale di...
Esattamente. Oltre a questo, documentari, sceneggiature, making of, insomma un po' di tutto.
Sì, un putpourri di...
Esattamente, tutto quello che avete bisogno per apprezzare al meglio il capolavoro della pista.
E sti cazzi!
Invece l'altro film che merita di essere comprato, che esce ben in tre edizioni, ossia DVD a disco singolo, DVD a doppio disco e Blu-ray, e quello di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria.
Inglorious Bastards.
Esattamente, vi elenco soltanto così per farvi gustare, per farvi
così
avere l'acquolina di che cosa c'è in più. È praticamente il making of di Nation's Pride, gli originali di Inglorious Bastard, una chiacchierata con Rod Taylor. Rod Taylor parla della Victoria Bitters. L'angolo della cinepresa di Quentin Tarantino, tour, galleria, poster e discussioni tra Tarantino, Brad Pitt e gli altri attori e quant'altro.
È un delirio di roba.
Quindi tirate fuori sto cinquantone, recatevi nel
negozio e regalateci il Blu-ray. Anzi, non regalateci il Blu-ray, ma lo Sugar Ray. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I see if I can use it for the weekend or a one-night stand. Couldn't understand how to work it out. Once again, as predicted, left my broken heart open.
super rubrica Correva l'anno.
Ecco, correva l'anno, i più attenti avranno riconosciuto la sigla che abbiamo già messo, mi sembra, una volta parlando dell'87.
Sì, sì, sì. Esatto, il nostro anno di nascita, grande anno, il più bello degli ultimi
22 anni, 23 anni. Praticamente quest'anno noi faremo il Correva l'anno, ossia i film migliori dell'anno 1981. Perché questa data? Principalmente per un motivo che andremo a spiegarvi nel proseguo della rubrica.
Quindi c'è un film in particolare, ma di posticipamente.
Esattamente. Tanto poi
posticipatamente.
Tanto nel senso li faremo tutti, voglio dire, non è che prima o poi gli anni, però 81. Film importanti da citare.
Gran filmoni.
Ecco, esattamente. Ne citiamo tre in questo momento che sono Indiana Jones e l'Arca Perduta, 1997 Fuga da New York
e Fuga per la Vittoria.
E Fuga per la Vittoria. Introduciamone uno, il primo, quello che ti piace più. L'Arca Perduta.
L'Arca Perduta, sì, perché io in quanto fan di Indiana Jones, comunque da piccolo mi emozionavo abbastanza, sai, vedere queste cose, un po' il tuo idolo, sai. Un po' il personaggio da cui ti potevi anche travestire a carnevale, se vogliamo. Con il tuo giacchino con le frangette. Comunque adesso basta, perché sennò qui non finiamo più.
La trama, l'esploratore, ma non stiamo a dire, perché tanto lo conoscono tutti Indiana Jones.
Si spera, si spera. E poi bisogna sempre vedere se siamo in grado di spiegare la trama. Quindi
appunto, perché avanti. Insomma, quindi passiamo alle chicche.
C'è una qualche chicca, una di cui io non ero al corrente, ma è una chicca incredibile. E praticamente il primo attore che era stato scelto per interpretare questo ruolo all'inizio era Tom Selleck,
al posto di Harrison Ford.
Il baffone incredibile di Magnum P.I., incredibile. Solo che appunto
meglio Harrison Ford.
Praticamente aveva già firmato un contratto con Magnum P.I., cioè per fare la serie TV Magnum P.I., quindi ha dovuto rifiutare.
Deve rinunciare.
Ma dopo di lui c'è stato un altro attore che era stato scelto.
Esattamente, e qui l'orgoglio italiano viene fuori.
Proprio sgorga dai nostri pori. Giancarlo Giannini.
Esattamente, Giannini, che però non ha potuto poi partecipare perché non era
conosciuto.
Perché
in Italia siamo dei caproni.
Ecco, non conoscevamo.
Lo dico. Caproni.
Invece la vera chicca che c'è stata in questi ultimi anni è stata esattamente il 2 ottobre 2009, è stato praticamente ridoppiato grazie a Sky l'Arca Perduta con, cioè, quello che dava la voce a Harrison Ford era niente proprio di meno che Pino Insegno. Uno dei più grandi doppiatori italiani che peraltro abbiamo. Velocemente, Fuga per la Vittoria, l'altro film che vi consigliamo.
Ma guardate, incredibile, non riesco a trattenere le risate.
Storia di questo campo di concentramento tedesco dove, come si chiama, tra i prigionieri troviamo Sylvester Stallone e Pelé. Praticamente uno dei capi del campo di concentramento riconosce nei prigionieri un suo vecchio ex collega di calcio, decide di organizzare un'amichevole in caso di vittoria i prigionieri sarebbero stati liberati.
Sì, ma la tamarrata dove nasce? Nasce dal fatto che la partita, innanzitutto, era sul 4-4 con una rovesciata clamorosa.
Ricordiamo che i tedeschi rubavano, cioè avevano organizzato la partita, insomma, per far sì che loro fossero rimasti
gli Juventus, i moggi della situazione. Praticamente questo Pelé fa il 4-4 con una mega rovesciata, ma poi non finisce qui perché alla fine c'è l'ultimo, insomma, così, l'ultimo momento di suspense dove viene dato un rigore inesistente ai tedeschi e in porta chi c'è? Il gran tamarro di Sylvester Stallone, che ovviamente lo parla.
Esattamente.
È una cosa indecente.
In questi ultimi 15 secondi invece volevamo ancora consigliarvi di vedere e di recuperare 1997 Fuga da New York, che parla di una New York futuristica però fatta nell'81. Basta dire il nome del regista John Carpenter per sapere che il film è un film di qualità. Dico solamente questo.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
Vola con me,
il mondo è nato perché
e se l'amore non c'è,
basta.
canzone. Sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo.
Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo.
Questa qui è la canzone del più grosso paradosso musicale italiano, i ricchi e i poveri.
Cioè, tanto dopo questa canzone è giusto che sia arrivato io, perché non potevo che mancare. Tanto canzone dell'81, proprio anno che abbiamo citato in Correva l'anno in questa rubrica.
Tra l'altro Abel, che è stato qui prima di me, mi ha torcinato il filo in una maniera incredibile.
Sì, poi il volume delle sue cuffie era a livelli inenarrabili.
E neanche ora Ruby, che sarebbe capace di rimetterlo a posto.
Infatti. Altri film dell'81, oggi parliamo di
Il Marchese del Grillo.
Sì, ma quello lo metteremo dopo, perché poi c'era un altro argomento, sì, legato a quello. E poi parleremo di Spaghetti at Midnight. Spaghetti a mezzanotte.
E qui voglio dire, c'è una nota di orgoglio per me, perché è stato girato ad Asti. Io abito in provincia di Asti, quindi
e
sono
poi c'è un grande estimatore di Nino Benfi.
Quindi cioè, tutte le condizioni erano nel punto giusto per far venire fuori un super film.
Ovviamente storia classica della commedia all'italiana, però
assurda. C'è lui che è ossessionato da
lui, che è tipo
diete,
un uomo in carriera,
esatto,
insomma.
Alla moglie, ma anche l'amante, ovviamente.
Anche sua moglie, l'amante.
Ingaggia dei sicari, tipo una famiglia, si rivolge a una famiglia mafiosa di Asti, Don Vito, la famiglia Don Vito, per far uccidere praticamente il marito e l'amante.
Eccolo.
Allora fanno una festa per
di
festeggiare
il compleanno di Nino Benfi.
Ma
in casa sua, ovviamente, succede un delirio, perché arriva il killer in camera da Nino Benfi,
che viene ucciso dai marsigliesi, che sono un'altra famiglia mafiosa astigiana.
Però Nino Benfi crede di averlo ucciso lui. E quindi passa tutta la sua festa di compleanno a tentare di occultare il corpo
del
sicario.
Incredibili, allucinanti, fa troppo ridere.
Sì, no, veramente consigliato. Tra l'altro, una delle scene clou è quella in cui lui sta uscendo di casa, ci sono i tipi che stanno facendo il trasloco. Lui incappa sul mobile che stanno trasportando, cade giù, c'è un letto, una brandina con le molle, lui viene sbalzato sull'antenna della macchina e rimane incastrato lì.
Che non vuol dire assolutamente niente, perché se tu esamini bene questa scena, è assurda, non vuol dire niente, però non riesco a trattenere le lacrime, io quando sento Nino Benfi impazzisco, è una cosa impressionante.
Poi adesso ti sparo lì una frase e tu dovrai indovinare di che film è. Ah, mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo. Questa era?
Io credo di aver capito, si tratta di Titanic.
E bravo, risposta esatta. No, alla fine è Il Marchese del Grillo, con l'Albertone nazionale Alberto Sordi.
Ahimè, scomparso.
Sì. Il regista è Mario Monicelli.
Che è mica uno da poco.
No, e tra l'altro ho una curiosità su Mario Monicelli, che nell'ultimo film fatto, Le Rose del Deserto del 2006, con Morana Thies come attrice.
Gran attrice.
Tanta roba. C'è una scena con degli esplosivi, di un'esplosione, e lui agli attori non aveva detto dove erano posizionati gli esplosivi per far sembrare la scena più reale. Cioè, qualcosa di incredibile, un pazzo.
Io fossi stato l'attore, un calcio nel culo, anche se era Monicelli, gliel'avrei dato lo stesso. Perché comunque, sai com'è.
E infatti.
Cioè, usami dei raudi, dei mini ciccioli, ma non mettermi le bombe.
Vabbè,
soprattutto dimmi dove sono.
Comunque, riassumendo un cicinino la storia, perché ormai il tempo stringe, praticamente c'è questo Marchese del Grillo, che poi è anche realmente esistito, che praticamente era un uomo che era solito fare burle. a destra manca.
Come noi.
Sì, e i principali, diciamo, obiettivi delle sue burle erano i componenti della sua famiglia e il pontefice. Non so perché, si divertiva a fare gli scherzi.
Sì, tra l'altro. Vabbè.
E poi, grazie ad un incontro con un povero carbonaio alcolizzato, Gasperino, che era un suo sosia.
Che non era allenatore del
genio. Era un suo incredibile sosia, e praticamente grazie a questo il marchese comincia a combinarne di tutti i colori. Approfitta di questa somiglianza con il carbonaio alcolizzato e ne fa un po' di tutto. Insomma,
beh, un poi film, un master. Film di Alberto Sordi.
No, infatti,
senso, cioè,
un master, un film che va visto, infatti. Poi adesso altra canzone dell'81, Enola Gay degli OMG.
parliamo e vogliamo appunto parlare di del grande Albertone nazionale.
Come non potevamo non parlare.
Insomma, cercare di raccontare un mito come lui non è possibile in tre minuti e mezzo.
È stato talmente grande nella sua storia.
Cioè, è praticamente il rappresentante della romanità. E allargando proprio dell'italiano caffone, cioè ha rappresentato proprio quell'italiano viscido che un po' ci portiamo tutti dentro alla fine, perché è un po' parte di noi, è proprio parte dell'essere italiani, ecco. Nozioni un po' anagrafiche, è nato il 15 giugno del 1920, naturalmente a Roma. Ed è mancato poi il 24 febbraio.
Non so se a Trastevere o De Guadertevere, però a Roma.
A Roma. Il 24 febbraio 2003 purtroppo ci ha lasciato a causa di una polmonite, bronchite. Ma comunque era già un po' malato, comunque da un po' di anni. Era un po' che non faceva più apparizioni televisive.
Poi ha fatto un po' di tutto nella sua vita, attore, regista, cantante, doppiatore.
Esattamente, che forse è la caratteristica o la sua parte del lavoro che meno gli si riconosce.
Sì, sì, però anche forse lì ha fatto parecchio.
La cosa che anche mi fa sorridere è il fatto che fosse nel coro, nella Cappella Sistina, lui come membro del coro quando era giovane, come mezzotenore, perché lui aveva studiato anche canto lirico.
Genio!
A quanto pare quando era giovane praticamente aveva inciso alcuni dischi, dei racconti di fiabe con questa sua voce particolare. Col ricavato delle vendite era partito, è andato a Milano per iscriversi all'Accademia e studiare teatro, insomma. Quello da studiare. Venne cacciato, come abbiamo trovato la nostra Alice, ci ha trovato queste perle che vi diamo. Ci ha trovato
sempre più professionale questa Alice.
Ci ha trovato che in una puntata il Maurizio Costanzo Show aveva dichiarato che praticamente nel corso di edizione di questo corso a cui si era iscritto, praticamente lui diceva alla romana guerra e guerra, e invece l'insegnante di edizione l'aveva preso da parte e aveva detto guarda che si dice guerra. E lui, il romanesco, facendo un po' il goliardone, gli ha risposto: ma se dico guerra me se strigna gola, verrà espulso dalla scuola proprio per questo suo fare dialettico. Naturalmente poi se l'è preso da privato, insomma l'ha attestato. E soprattutto
ha continuato a dire guerra, esatto. Ma ci piaceva così.
E dicendo guerra, insomma, ha tirato fuori poi quei capolavori per cui è noto il Marchese del Grillo che abbiamo citato. Un'americana a Roma, con l'amica
scena mitica scena degli spaghetti.
Maccarone, ma hai provocato?
E Montemagno.
E poi, insomma, tutta la sfilza di film che l'ha reso celebre fino a praticamente a poco prima di morire. Però la cosa bella di lui è che è stato proprio un maestro nel modo di fare e nel modo di porsi. Lui prendeva un po' per il culo quelli che si atteggiano a borghesi, quelli che fanno il superiore.
Lui era proprio uno del popolo, cioè giù alla
buona. Ma lui l'ha sempre fatto e con orgoglio. Oltretutto è uno dei tanti che faceva risultare simpatica proprio la romanità. Quando dici romanaccio in senso buono, pensi a lui e a uno dei suoi figli d'arte, che sono poi Verdone e Gigi Proietti, che sono poi loro i testimonial del grande Alberto Sordi.
E tra l'altro, come dicevamo, che è stato anche cantante, e questa è proprio una canzone di Alberto Sordi.
Me sarò chiesto 100.000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mannato io. E va avanti tu che adesso c'ho da fa, sarai la mia metà ma si non parti, diventi in altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa,
magari qualche amico ti consola. Così tu fai la scarpa e lui te sola. Io te ce manno sola, io te ce manno sola, solo senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta. A te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro.
E va, chi va con la corrente va a cavare.
Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente.
Grosso più ci devi andare,
e ti ritroverai nel posto giusto, e prima o poi vedrai ce provi gusto. Solo scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare, pardon, 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 pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanto addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta. Così che mi incoraggio e mi consolo col fatto di mannarmi c'è da solo. E va, che sì, ce devi andare, ce devi andare. Tanto si t'anni sconni dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e un'altra dietro. Stavo a litigare, tenene se abbracciati stretti stretti, che tanto prima o poi ci andiamo tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti.
Oh, ma tu che fai, non vengo?
Yeah, oh, e come vengo, per forza.
A quel paese, tutti
a quel paese, tutti. A quel paese tu.
Là. Grande sì. Albertone, ci manca.
E mannamme c'è da solo.
I suoi film ci mancano, ci mancano da morire. Non i suoi film, proprio lui come persona.
Lui era un personaggio, cioè.
Esattamente. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Andiamo sempre con purtroppo.
Purtroppo.
Tu dovresti ascoltare, cioè con i saluti iniziali, quelle finali con te. Boh, sarebbe già a posto. Cioè, ogni volta lo sapresti, uguale.
A venerdì prossimo.
Ciao. Ciao.